Ci sono 5 modi per morire: cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio e il quinto, che resta ancora un mistero. CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Allora Massimo, oggi facciamo un esperimento, diciamo, che non abbiamo mai fatto prima, perché tu hai sempre raccontato, diciamo, storie di personaggi indubbiamente negativi a vario titolo. Poi abbiamo fatto invece un periodo in cui si parlava di consigli nel momento in cui eravamo tutti chiusi in casa, non che non lo siamo affatto, stiamo piano piano uscendo, però oggi parliamo invece, raccontiamo anche per celebrare la giornata mondiale, giusto, dell'infermiera.
Assolutamente sì, okay. È la giornata mondiale perché, che viene celebrata sempre il 12 di maggio, perché è l'anniversario della nascita della fondatrice dell'assistenza infermieristica, okay. Tal Florence Nightingale, britannica, una donna che oggi impareremo a conoscere come veramente eccezionale, e oggi cadono i 200 anni dalla nascita. Senza questa donna probabilmente molti più sofferenti sarebbero poi mancati, e racconteremo un pochino la sua storia. È importante parlare oggi della giornata infermiere, ma estenderla ovviamente a tutti i sanitari che hanno combattuto.
Medici, paramedici e tutti. Certo.
Tutti, anche ostetriche.
Medici di base,
anche,
certo, specialisti.
Operatori sociosanitari, perché alla fine dovete sapere che, naturalmente voi già questo lo conoscete, ma la grande difficoltà di tutti questi operatori è stata quella di lavorare con due pressioni, cioè da una parte la frustrazione di non essere in grado di lenire le sofferenze di tutti, di salvare tutti, e dall'altro il terrore di portarsi a casa poi il lavoro. Per cui, francamente, scusatemi, il contagio per i propri,
sì,
familiari.
Certo,
e quindi,
certo,
la pressione.
Sì,
e naturalmente,
in qualche modo il lavoro, avevi detto, facendo una gaffa, avevi detto, sì, bene, sì, perché sì, in, certo, quel caso è come, certo, se ti portassi a casa, ahimè, una parte del lavoro, purtroppo.
Ecco, quello che tenete sempre conto, che io ho fatto comunque il medico ospedaliero fino al 2000, e una delle cose che mi ha fatto più girare le scatole di questi tempi è l'abuso della parola eroi.
Loro sono i primi spesso a dire: non siamo affatto eroi, facciamo solo il,
certo,
nostro lavoro, no?
E quello che io temo, per cui ho lavorato, e poi vi parlerò di una iniziativa in cui mi avete dato anche una mano voi, è quello di, una volta
voi,
finita l'adrenalina,
noi, io, noi,
figurati, io, figurati, Tony. Massimo, figurati, è stato un piacere per noi poterti aiutare con questa cosa. Tony non voleva, Tony non voleva, io ho insistito.
33.
Vabbè.
Grazie Mario.
Grazie Mario.
Grazie Mario, Parisina.
Ma in realtà io, Troisi e Grazie Mario, è una delle cose che cito più spesso nella vita. Comunque, per chiudere il discorso, è questi grandissimi eroi, io temo che una volta finita l'emergenza, e speriamo che finisca presto, ritornino a essere gli operatori con cui prendersela, mancando di rispetto, se non addirittura aggredendoli come era prima del
È molto
Covid.
Intelligente quello che dici, perché la parola eroi è come se configurasse uno status eccezionale, mentre invece bisogna certificare che queste persone sono ogni giorno così come sono state in questi,
sì,
mesi. Non è che prima non, sì, lo fossero, è che dopo non lo saranno, no?
Assolutamente sì, certo, per cui, certo, diciamo, il lato poi quello negativo che tutti, però quelli che ci ascoltano, hanno capito, al di là delle polemiche, delle rivalità, delle gelosie reciproche, è il fatto che la sanità italiana, soprattutto quella territoriale, negli ultimi anni, se non decenni, è stata lasciata così, sempre meno investimenti, sempre meno interessi, e per poi dire grazie eroi, ecco, questo non vorrei suonasse poi con una grande presa in giro.
E ipocrisia.
Sì, stiamogli accanto in questa giornata, non soltanto il progetto che stiamo lanciando è proprio quello per far riconoscere a tutti quelli impegnati quali sono i segnali dello stress prima che non riescano più a governarlo.
Quindi dopo parleremo anche più in modo più approfondito di questa,
sì,
di questa tua iniziativa,
sì,
mentre subito,
diciamo,
parliamo
che
della storia di lei.
Parliamo della storia, ma le storie sono intrecciate anche perché alcune posizioni di Florence Nightingale su come curare le persone sono esattamente le stesse presidi che sono stati,
certo,
attuati ora, ma tutto parte naturalmente, come succede spesso nella storia dell'uomo, parte con una guerra, e la guerra da cui partiamo è la guerra di Crimea, che vale la pena di essere raccontata, perché all'interno della guerra di Crimea c'è uno degli episodi più stupidi della storia dell'umanità.
E allora siamo pronti a dare linea a questi...
Sì, no, soltanto per lanciarla, la carica dei 600 di Baklava.
La carica dei 600, va bene.
La carica dei 600, se non l'avete mai sentito, oggi ne parliamo.
Sono due doppiatori in erba, nel senso che fumano, sì. Quelli che useremo oggi, è la loro prima volta, sono diciamo un po' emozionati perché ascoltano sempre il programma e quindi per loro è una grande opportunità questa di poter dare
grazie.
Contributo a questa... E quindi siamo pronti, no?
Siamo pronti con la prima parte della scheda della storia di Florence Nightingale.
Come spesso succede con le guerre, tutto comincia con un pretesto. Siamo in Palestina, l'anno è il 1853, e a contendersi il possesso dei luoghi santi abbiamo da un lato i cattolici, sostenuti dalla Francia, e dall'altro i greco-ortodossi, spalleggiati dalla Russia. Allo zar Nicola I non basta la conferma ottenuta dal sultano sul mantenimento dei privilegi della Chiesa greca. Vuole essere lui ad assicurare la protezione dei milioni di sudditi greco-ortodossi che si riconoscono nel suo impero. E alla risposta negativa del sultano, le truppe zariste si muovono conquistando la Valacchia e la Moldavia, mentre la Turchia, a sua volta, dichiara guerra alla Russia il 4 ottobre. 6 mesi più tardi, la Francia e l'Inghilterra stringono un'alleanza contro lo zar, mentre l'Austria e la Prussia scelgono di gestire la faccenda senza arrivare allo scontro diretto. Questi gli antefatti di quella che è passata alla storia come la guerra di Crimea. Dopo alterne vicende, nell'agosto del 1855, ha luogo la decisiva battaglia della Cernaia, che vede capitolare le truppe dello zar, grazie anche all'intervento di un contingente di soldati piemontesi inviati da Cavour. Sebastopoli cade all'inizio di settembre 1855 e bisogna attendere il 16 gennaio 1856 perché il nuovo zar, Alessandro II, accetti di arrendersi dichiarando la propria sconfitta. Con il congresso di Parigi viene poi garantita l'indipendenza dell'impero ottomano. Gli stretti sono vietati al traffico di navi da guerra, mentre viene sancita la libera navigazione del Danubio. Quanto agli italiani, la mossa di Cavour di inviare le sue truppe accanto a francesi e inglesi gli consente di sedersi al tavolo delle trattative e di sensibilizzare così gli alleati alla questione italiana. Un passo decisivo nel percorso che si concluderà nel 1861 con il riconoscimento dell'Unità d'Italia.
Che voce, ragazzi, James Taylor, mamma mia,
quale canzone migliore per raccontare la storia di questa donna che stavo vedendo, poi è morta nel 1910 e siccome si parla tanto di influenza spagnola, per un pelo se l'è mancata.
No, era il 18-19.
Appunto, dico qualche anno e poi sarebbe arrivata quella che, diciamo, credo per gli operatori sanitari dell'epoca sia stata una batosta con i numeri che aveva, clamorosa.
Infinita. Anche perché ha fatto, adesso non ricordo il numero di milioni di morti della prima
200 milioni
mondiale.
credo 200 milioni.
La spagnola fece 50 milioni di morti e quindi poi viene citata oltretutto poi come un esempio perché ci fu una seconda ondata di epidemia, quindi
credo che la seconda ondata fu molto più pesante della prima, che speriamo non si verifichi affatto a sto giro, ovviamente, però non 50 milioni di più, sai, Massimo, credo.
Beh, comunque non c'erano le medicine di oggi, non c'era proprio niente, quindi
soprattutto teniamo sempre conto quando parliamo di epidemie, pandemie, la discriminante dell'invenzione della scoperta della penicillina e degli antibiotici, che è avvenuta praticamente alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Quindi ogni ferita, e qui ci gioca il discorso della Florence Nightingale. Ecco, una curiosità, abbiamo parlato della guerra di Crimea, adesso vi racconterò anche della carica dei 600, ma Cavour, fine diplomatico, decise di mandare un contingente di piemontesi giusto per poi trovarsi poi seduto al tavolo delle trattative a guerra finita. I piemontesi che andarono a combattere in Crimea furono 15.000. Secondo voi quanti ne sono morti poi per gli scontri a fuoco?
Secondo me 15.000.
Guardate, tanto per dirvi quanto è importante la nostra Nightingale, sono morti 10 su 15.000, 10 soldati di proiettili e 1.300 per il colera. Quindi tutto sommato anche queste cose erano fondamentali. Perché la carica dei 600 come episodio? A parte che ci hanno fatto un film famosissimo non posso dire dei miei tempi perché è uscito negli anni 30, con protagonisti Errol Flynn, David Niven, che qualcuno ricorderà invece perché ha recitato in pellicole più recenti, e la grandissima Olivia de Havilland. Praticamente succede che nelle file inglesi ci sono alcuni comandanti, c'è Lord Raglan che è il comandante in capo, poi c'è il comandante della cavalleria e quello della brigata leggera, Lord Cardigan. Non mi chiedete se ha dato il nome all'indumento, probabilmente sì.
Se derivi da lui, esatto.
Da lui. E poi un certo capitano Nolan, che era l'aiutante in campo del comandante. Durante lo scontro praticamente succede che i russi si impossessano di una batteria di cannoni inglesi e se li portano via. Mm. A questo punto il capo dice: ma questo assolutamente non è possibile, bisogna riprendere. E manda il suo aiutante di campo a dare ordine alla cavalleria leggera di riprendersi la batteria di cannoni. Mm. In realtà la batteria di cannoni già non si vede più all'orizzonte. Per cui che cosa succede? Che il comandante della brigata leggera dice: ma cosa facciamo? Abbiamo davanti una valle con delle batterie di cannoni ai due lati e probabilmente anche in fondo. Naturalmente l'aiutante di campo, il capitano Nolan, dice: gli ordini sono questi. E così parte la battaglia, la cavalcata dei 600 di Baklava, che in realtà si trasforma in uno stermino, perché questi cercano di riprendersi una batteria circondati ai due lati di fronte con postazioni russe. Dei 600 che andranno praticamente allo sterminio, praticamente se ne salverà soltanto la metà. Dei 600 cavalli ne torneranno meno di 200 e naturalmente rimane nella storia delle battaglie una delle più stupide e insensate, probabilmente dovuta, come spesso accade, alle incomprensioni tra i comandanti, con delle note di tragicomicità. Cioè il famigerato capitano che disse: dobbiamo attaccare, a un certo punto prese di slancio il suo cavallo, sopravanzò anche il primo nella fila e venne immediatamente centrato da un proiettile, finì sotto gli zoccoli dei cavalli che arrivavano dopo. Questa guerra di Crimea è importantissima nella storia di Florence Nightingale, perché lei per la prima volta prese un contingente di 38 infermierine, le prime 38 infermiere formate alla sua scuola, e si recò appunto per intervenire nella guerra di Crimea, perché c'era stata una corrispondenza sui giornali inglesi che descriveva quanto fossero tremende e disperate le sorti dei soldati feriti.
Precisazione, cioè, su di me, perché tu avevi detto bene invece 50 milioni la spagnola,
50 spagnolo, milioni
ha fatto 50 milioni di vittime, sì.
Va bene, ritorniamo tra poco, bene. Fermiamoci, ritorniamo tra poco con la storia della prima infermiera, della storia delle infermiere oggi, che è una data importante, una giornata dedicata appunto a questi lavoratori negli ospedali e non solo, anche nelle RSA, che tra l'altro contano 12.000 contagiati in questo periodo per il Covid, quindi tantissimi. Va bene, tra poco con Picozzi a CSI Milano.
CSI Milano torna tra poco sulla scena del crimine.